6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: condividere l'arte tra universi pubblici e privati, Bellinzona e oltre. Questo è il titolo della mostra che il Museo Villa dei Cedri ha organizzato fino al 3 agosto. All'antico convento delle Agostiniane di Montecarasso invece c'è un'esposizione dedicata al celebre ed eclettico fotografo del secondo dopoguerra, Mario De Biasi. Infine, novelle di amicizia e fedeltà, Boccaccio, Ariosto e Cervantes, una conferenza alla Biblioteca Cantonale di Locarno prevista per il 9 aprile. Nel 2025 il Museo Villa dei Cedri celebra i suoi 40 anni di attività. Per festeggiare questo importante traguardo c'è una mostra che ripercorre dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino ai giorni nostri la vivace scena culturale e artistica che ha portato alla fondazione del Museo Cittadino. La mostra è intitolata Condividere l'arte ed è a cura di Manuela Can Rossi, a cui do il benvenuto. E dunque, partiamo proprio da questo titolo, Condividere l'arte.
Sì, è un titolo simbolico proprio perché parla della disponibilità da parte dei privati di mettere a disposizione quanto da loro così amorevolmente raccolto in forme diverse. Quindi abbiamo collezionisti robusti, abbiamo semplicemente persone che magari amano coltivare e raccogliere il bello in modo meno intensivo, abbiamo curatori che hanno inciso sul museo, mecenati, intermediari, artisti, quindi persone private che singole o in gruppo hanno messo a disposizione della collettività, in questo caso per la mostra, ma partendo appunto da fine Ottocento, molte iniziative e opere d'arte a favore appunto del proprio territorio e poi, come dire, ad espansione anche a beneficio di tutto il territorio cantonale e anche per alcuni capitoli, come sono trattati anche nell'esposizione, anche a livello nazionale.
Ecco, per ripercorrere questi ultimi decenni, che cosa c'è in mostra? Che cosa avete scelto?
Diciamo che la mostra si basa su 4 fili conduttori. Praticamente il visitatore può scorgere contemporaneamente quello che è stata l'evoluzione della villa occupata da privati lungo i secoli, fino a quando è stata acquisita dalla città di Bellinzona nel 1978, può intravedere quelli che sono alcuni punti fondamentali dell'identità della collezione permanente del museo, che comprende 7.000 opere, di cui il 60% di provenienza privata, capire qual è stata l'evoluzione sul territorio, con incluso il Museo di Bellinzona, l'evoluzione della storia museale, e al centro proprio il privato con tutte le sue aspettative, con i lasciti, con le donazioni. Quindi la mostra presenta vari capitoli, sono oltre una ventina di temi presentati all'interno di numerose sale e presenta naturalmente una diversità di oggetti, quindi ci sono opere di pittura, opere su carta, scultura di epoche diverse, ma anche oggetti di arte applicata, reperti archeologici, proprio perché il privato guarda a innumerevoli discipline e soprattutto all'interno di tematiche che vengono trattate nelle singole sale mettiamo l'accento su questo o quell'altro argomento, segmento tematico che appunto implica un'apertura di vedute. Quindi è una mostra di storia culturale più che di storia artistica classica.
Per l'occasione è stata realizzata anche una pubblicazione.
Sì, Sì, esattamente, un volume edito proprio per questa occasione dalla casa editrice Casa Grande, è un volume che entra nella collana Arte e Monumenti, è molto complesso perché è proprio il frutto delle ricerche che sono state messe in campo per realizzare questa esposizione, quindi è una sorta un po' di Bibbia per chi vuole approfondire il percorso dell'esposizione e andare anche al di là dei temi proposti nella mostra, che naturalmente per limiti di spazio deve selezionare, mentre il volume ha un'ampiezza più estesa che permette appunto di comprendere meglio tutti quelli che sono i dialoghi, le reti sotterranee tra i privati e tra loro stessi e a loro volta tra i privati e le istituzioni museali, in particolare il Museo Villa dei Cedri, a partire da quel museo altri musei. Quindi è un volume che presenta vari complementi e che accoglie anche delle interviste, per esempio rilasciate sia dal primo conservatore del museo, Matteo Bianchi, o da Sara Pellegrini, presidente del Circolo di Cultura, da Simonetta Biagio Simona, che è presidente della Fondazione Amici di Villa dei Cedri, quindi dei consessi privati che hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo del museo, oppure ad esempio di un collezionista significativo come Giancarlo Olgiati, che è nativo di Giubiasco e parla della sua prima esperienza come collezionista negli anni giovanili. Quindi è un volume che include tutto quanto il pubblico vede in mostra, ma va al di là, presenta anche altri capitoli, altre opere e tra l'altro numerosissime opere d'arte e documenti inediti che sono emersi dalla ricerca e che in parte sono presentati naturalmente in mostra.
Mario De Biasi, l'intrepido cacciatore di immagini, sarà in mostra a Spazio Reale nell'antico convento delle Agostiniane di Montecarasso fino al 18 maggio. Mario De Biasi, figura eclettica che si è costruito da solo nell'Italia del dopoguerra, nato a Belluno nel 1923, De Biasi intraprende l'attività fotografica al suo rientro in Italia dopo la guerra nel 1946. Per qualche anno affianca questa passione al lavoro di radiotecnico, fino a quando nel 1953 viene assunto dalla rivista Epoca, diventando così il primo fotografo ad avere un lavoro fisso nello staff di una rivista italiana. Ci parla di Mario De Biasi e della mostra a lui dedicata Valentina Fontana, promotrice culturale della città di Bellinzona.
Dunque, Mario De Biasi è effettivamente un intrepido cacciatore di immagini, la figura di un fotografo eclettico che ha saputo spaziare fra gli ambiti più diversi della fotografia e della fotografia di reportage, soprattutto lungo l'arco della sua carriera. De Biasi inizia, diciamo, a fotografare principalmente dalla metà degli anni 40, quando viene assunto da Epoca, che era questo storico magazine edito da Mondadori, e da lì comincia a lanciare appunto la sua carriera di reporter, firmando centinaia e centinaia di copertine di questa rivista e appunto esplorando a 360 gradi la realtà che lo circonda. De Biasi firma dei servizi legati alla cronaca, ad eventi bellici, a catastrofi naturali, ma anche una serie di scatti meravigliosi legati per esempio alle novità in campo di moda e di architettura, oppure in particolare, di cui avremo un assaggio molto affascinante a Spazio Reale, fotografie legate al mondo del cinema, quindi a celebrità del cinema di quegli anni che gravitavano attorno all'universo di Venezia. E De Biasi veramente ha questa capacità, ce l'aveva all'epoca e ce l'ha ancora oggi, di farci viaggiare, di farci muovere in questo mondo che lui ha esplorato appunto con grande desiderio di avventura e di sperimentazione.
E particolarmente significativi sono i suoi reportage sull'Italia sconosciuta, i ritratti di celebrità dello spettacolo come Brigitte Bardot o Sofia Loren, le immagini della New York negli anni 50 o ancora la sua icona mondiale, il celebre scatto Gli italiani si voltano, esposto al Guggenheim. Voi che cosa avete deciso di esporre negli spazi dell'antico convento delle Agostiniane a Monte Carasso?
A Spazio Reale avremo un assaggio di tutte queste sfaccettature appunto della sua produzione artistica e fotografica. Avremo proprio l'immagine Gli italiani si voltano, che fra l'altro abbiamo utilizzato anche per la promozione della mostra, che è diventata veramente un'icona, appunto, come dicevi, è stata esposta a New York e ha girato, diciamo, il mondo. Ma avremo anche uno scorcio appunto su queste fotografie veramente affascinanti di New York, appunto nella metà degli anni 50, questi ambienti urbani e metropolitani che vengono colti veramente con una maestria e uno sguardo molto raffinato e allo stesso tempo molto, molto vivo. Si parla spesso di De Biasi come un fotografo raffinato ma autentico, popolare, che ha saputo definire una linea di fotografia, di reportage, che è un punto di riferimento. Avremo poi sicuramente anche un assaggio dei suoi reportage delle zone d'Italia meno conosciute, di paesaggi meno noti e anche di scene quotidiane dell'Italia di tutti i giorni, come veniva vissuta appunto in quegli anni del dopoguerra. E veramente potremo esplorare questa carriera durata oltre 30 anni, che ha visto De Biasi esporre in musei prestigiosi di tutto il mondo. Abbiamo citato New York, ma è esposto per esempio anche a Los Angeles o addirittura a Tokyo. È un italiano diventato un'icona mondiale. Tutte le informazioni sulla mostra, così come i biglietti, sono acquistabili sul nostro sito spazioreale.ch, dove trovate anche il programma di eventi collaterali, fra cui vi ricordo la proiezione del film C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, che si terrà il 16 maggio nella corte dell'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso.
Chiudiamo con un appuntamento. La Biblioteca Cantonale di Locarno, mercoledì 9 aprile, organizza una conferenza dal titolo Novelle di amicizia e fedeltà, Boccaccio, Ariosto e Cervantes. Relatore della serata il filologo Alfonso D'Agostino, già professore ordinario di filologia romanza e filologia italiana all'Università degli Studi di Milano, autore di edizioni critiche di testi italiani, francesi, provenzali e castigliani. Il tema della serata è il motivo della prova di fedeltà, un tema che gode di ampia diffusione nelle letterature medievali. In un filone nato soprattutto nella tradizione orientale si collocano, tra altri testi, due novelle del Decamerone, il Don Chisciotte e un episodio dell'Orlando Furioso. Al professor Alfonso D'Agostino abbiamo chiesto di introdurci il tema della serata.
Allora, lei ha detto bene, tema e motivo. Un tema è in genere qualche cosa di abbastanza generico. Uno può parlare del tema dell'amore, dell'onore, della vendetta, eccetera. Il motivo invece è qualcosa di narrativamente più strutturato. Se lei dice per esempio il motivo di Fausto del patto con il diavolo, è un motivo già che ha una sua struttura, ci possono essere mille varianti, però deve rispondere ad alcune caratteristiche fondamentali, mentre il tema è qualcosa di generico, il tema dell'amicizia, della fedeltà si può declinare poi in molti modi. Io mi occupo in questa conversazione essenzialmente della prova di fedeltà, ossia di una situazione in base alla quale i due amici, normalmente si tratta di amici maschi sempre, due amici diciamo danno luogo a una prova di fedeltà, ossia dimostrano la loro amicizia in situazioni esasperate. Il tema ovviamente ha una serie di espressioni anche nella letteratura classica che non stiamo qui certamente a ricordare. Il tema anche della prova della fedeltà lo ha, però il motivo della prova della fedeltà, però diciamo in questo caso ci si deve rifare soprattutto alla tradizione orientale, attraverso un testo importante come la Disciplina Clericalis, che è un testo scritto in latino da un ebreo convertito al cristianesimo nel XII secolo in Spagna, penetrano molti argomenti narrativi, temi, spunti della letteratura orientale, araba, addirittura indiana. E tra queste novelle della disciplina critica adesso ce n'è una che si intitola La novella dell'amico intero. C'è anche la novella del mezzamico, dell'amico intero e via di seguito, comunque quella dell'amico intero. E la prova di fedeltà in che cosa consiste? Sono due giovani che si vogliono molto bene, a tal punto che uno cede praticamente la moglie all'altro. Quando poi quello che ha ceduto alla moglie si trova in condizioni disperate, fa ricorso all'aiuto dell'amico e l'amico offre la sua vita per salvarlo. Quindi vede che c'è qui sono due grandi prove di fedeltà. E poi la fedeltà è legata appunto dall'amicizia, cioè non è, non so, la fedeltà al sovrano come nella letteratura medievale è un elemento narrativo molto frequente. Qui è proprio una questione di amicizia e quindi di dimostrazione dell'amicizia. Ecco, la novella di Boccaccio, quella di Tito e Gisippo, l'ottava della decima giornata, è una novella che non ha goduto sempre o quasi mai forse del favore della critica, e anche per questo mi è piaciuto riprenderla in mano per vedere se questo giudizio non totalmente positivo fosse giustificato appieno. Secondo me non è giustificato appieno, è una novella che ha qualche squilibrio narrativo, sì, certamente non è forse della migliore costruita da Boccaccio, ma è una novella che ha una potenza narrativa eccezionale, soprattutto nella figura dei due amici, mentre la figura della donna resta molto, molto in penombra. Poi l'altra novella importante della serata, diciamo, sarà quella di Cervantes, cioè la novella del curioso impertinente, dove addirittura c'è un signore che per gelosia preventiva, cioè vuole mettere alla prova la moglie. Allora chiede a un amico una grande prova di fedeltà che consiste nel cercare di sedurre la moglie senza arrivare alle estreme conseguenze, e questo innesca una serie di aspetti narrativi portati avanti da Cervantes in maniera veramente raffinata, raffinatissima. A metà strada tra i due c'è un episodio, non si può definire precisamente una novella, ma è un episodio dell'Orlando Furioso, dove appunto c'è una situazione più simile a quella di Cervantes. E la differenza ovviamente dell'Ariosto è che inserisce in questa storia apparentemente molto realistica, inserisce tutta una serie di fatti meravigliosi e fantastici, come sono quelli che appunto si ritrovano anche nel resto del suo grande poema. E adesso a me pare che in definitiva però l'elemento più interessante che si può notare in queste tre, perché in tutte e tre io credo di averlo notato, è uno scavo psicologico, la capacità cioè di entrare nella mente, nel cuore dei personaggi, che è veramente straordinario, modernissimo. Ora, si suole dire che la letteratura medievale non bada molto alla psicologia, che per arrivare a definizioni psicologiche, a scavi psicologici, bisogna aspettare addirittura, non so, il romanticismo e cose di questo genere. Secondo me, che ho studiato la letteratura medievale da tanti anni, diciamo nulla di più falso. Ovviamente ci sono anche nella letteratura medievale personaggi poco approfonditi. Boccaccio è straordinariamente capace quindi di dare questa rappresentazione a tutto tondo di due personaggi che sono posti in condizioni estreme, e uno praticamente rasenta nella sua protervia, nella sua arroganza, la follia, perché si cerca di imporre la sua volontà in una maniera assolutamente fuori dal normale.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, appuntamento a domani con il professor Renato Martinoni per parlare del suo ultimo romanzo dedicato a Dino Campana, intitolato Ricordi di suoni e di luci, storia di un poeta e della sua follia, edito da Manni. Appuntamento dunque a domani da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.